scrivi che associazione bianca di 26.
Sì, sì, certo.
Ciao.
Ciao Sergio.
Ciao.
Scusatevi, abbiamo stamattina uno, due, tre, poi vi tratto male. Scusate, abbiamo dei tempi molto stretti questa mattina, per cui siamo costretti ad iniziare immediatamente con la seconda fase della mattinata. Seconda fase della mattinata che è dedicata al tema resistenze, difese e autodifese. Sarà una presentazione che verterà principalmente su tutte quelle iniziative, tutte quelle riflessioni che si sono sviluppate nei movimenti a partire dalle misure repressive messe in atto dagli Stati. Ieri, nel dibattito che c'è stato appunto su comunità e lotte, avevo introdotto anche il tema di come in realtà il fascismo non sia mai morto, nemmeno dopo il 45, e anche lo Stato repubblicano abbia di fatto ereditato tutto quanto l'apparato organizzativo statuale che il fascismo aveva messo in atto. Questo è qualcosa che è uscito anche dall'ambito italiano. Noi in Europa, se guardiamo quello che è successo col movimento Notav, cosa è successo la ZAD e in tante altre situazioni, dobbiamo dire che esiste ormai in Europa un'autentica guerra civile strisciante tra gli stati e i movimenti che ormai si oppongono in qualche modo a un modello di sviluppo di cui le grandi opere sono la manifestazione più evidente, inutili, dannose, costose e pericolose. Proprio per questo motivo, elenco brevemente tutti i partecipanti a questa mattinata, inizieremo con Serge Quadrupani, che era già presente anche ieri, con il suo libro Il mondo dei grandi progetti e i suoi nemici, Le monde grands projets et son ennemi. Serge Quadrupani dovreste conoscerlo in molti perché da molto tempo, oltre ad essere autore di più di 40 libri tra romanzi e saggi, oltre ad essere noto traduttore, dovreste conoscerlo anche proprio per la sua attività militante fin dalle prime manifestazioni culturali sviluppatesi a fianco del movimento Notav con la montagna di libri. Poi Serge è sempre stato presente e lui vi parlerà proprio di come in Francia questo scontro tra le grandi opere e i suoi nemici, cioè tra i movimenti che si oppongono, sia andato avanti. Dopodiché invece vedremo due esperienze molto significative. Una è quella del collettivo Prize on Break Project, che ha pubblicato un libro piuttosto importante che si intitola Costruire evasioni, in cui viene presentato il nuovo modello giuridico che negli ultimi anni, ma potremmo dire forse decenni, si è andato sviluppando proprio per contrastare le lotte e le opposizioni. Modello giuridico che io mi permetto di sottolineare non casca fuori dal nulla, perché noi spesso sentiamo dire che in Italia siamo ancora arretrati perché abbiamo delle leggi che si rifanno al codice Rocco, ma in realtà tutta la struttura giuridica italiana, se pensiamo a le leggi speciali che sono intervenute negli anni 70, a partire dalla legge reale, i tribunali, le carceri speciali, beh, quelle sono una continuazione diretta di quei tribunali speciali, di quegli ordinamenti speciali, di quelle polizie speciali che il fascismo aveva potuto avviare a partire dal 1926. Lì è cominciata una grande trasformazione giuridica e poliziesca degli apparati repressivi dello Stato italiano e non è mai arretrata. Il collettivo si è occupato anche in altre pubblicazioni e sul sito che essi stessi curano anche dell'uso delle nuove armi cosiddette non letali per contrastare i movimenti. Adesso non mi dilungo troppo, ma vi spiegheranno anche i danni che fanno le armi non letali nella repressione dei movimenti. Basterebbe vedere quello che è successo alla ZAD. Dopodiché parleranno anche alcuni compagni legati al progetto Stop al Panico, una sorta di manuale di autodifesa dei movimenti che in realtà è una ripubblicazione di un testo già uscito anni fa a cura dell'Associazione di Mutuo Soccorso per la Libertà di Espressione, che è stato riedito insieme all'associazione Bianca Guidetti Serra, che proprio è dedicata a questo avvocato che ha difeso sempre i movimenti, che per ricordare lei la cosa migliore sia proprio continuarne l'opera. Mentre per presentare Costruire Evasioni saranno presenti i membri del collettivo Prison Break Project, per parlare successivamente di Stop al Panico abbiamo qui Antonio, che fa parte dell'Associazione per il Mutuo Soccorso. Abbiamo qui con noi anche Luca Abba, che come ben sapete è piuttosto esperto di repressione poliziesca. Il tutto, questa seconda parte del dibattito, sarà coordinata da Alessandra Cecchi, che rappresenta qui l'Associazione Bianca Guidetti Serra. Da questo momento do la parola a Serge, dovremmo riuscire a stare in circa 70-75 minuti, perché poi dopo ci sarà ancora la presentazione del progetto AMBAC, della foresta di AMBAC.
Sì, sì, successivamente.
Dopo
questo, quindi okay. Lasciamo un 15-20 minuti, beh, più o meno il tempo che
prende. E quindi cercheremo un po' di stringere per permettere al pubblico poi eventualmente di fare le domande, ma iniziamo immediatamente con Serge. Grazie a tutti per essere venuti.
Dunque, abbiamo poco tempo, l'ho sentito. Il fatto è, io proverò a parlare del mio libro prendendo soltanto qualche punto di questo libro, perché non avrò il tempo di sviluppare quello che tutto il piano del libro. Una cosa a cui ho pensato sentendo il dibattito di prima è quando la signora antispecista si è lamentata di tutte queste salsicce che possiamo sentire e odorare mi viene di dire sulla ZAD su questo posto e mi ha fatto pensare di fatto che ci sono delle contraddizioni nelle nostre comunità di lotte da cui abbiamo cercato di parlare ieri. Ci sono delle contraddizioni forti. Nella ZAD, per esempio, ci sono state la ZAD di Notre-Dame-des-Landes, ci sono state contraddizioni tra gli antispecisti che andavano a liberare le mucche dei contadini della fattoria accanto, ma queste contraddizioni si potevano cosa dobbiamo fare davanti a queste contraddizioni? Io penso che le dobbiamo, non dobbiamo come dire, rimuoverle, le dobbiamo affrontare, le dobbiamo approfondire invece di fare finte di niente, di cercare tu sei qui con le tue verdure, io sono là con le mie carni. Dobbiamo confrontarsi e trovare i modi di confrontarsi, e quello che mi è colpito nella storia della ZAD di Notre-Dame-des-Landes è che tutte le contraddizioni che ci sono state sono state sormontate tra discussione, tra modelli di rapporti, con funzionamenti di assemblea, ma senza votare, discutendo, e poi trovando i modi di convivere. E il problema è che oggi la ZAN è quasi finita, perché hanno vinto, l'aeroporto è stato abbandonato, il progetto di aeroporto è stato abbandonato, e poi ci sono ma siccome si vede che Macron è ossessionato, e questo l'affare, forse avete seguito la storia di Ben Ala, il personaggio dell'Eliseo che andava a picchiare i manifestanti, che è diventato un affare di Stato quest'estate in Francia. Questo Ben Ala era incaricato dall'Eliseo di sorvegliare l'ultrasinistra, e sembra che il potere di Macron è ossessionato da queste ultrasinistre che non sopporta il suo mondo. E non è a caso se Macron ha accettato di lasciare perdere l'aeroporto, poi si sono scatenati contro la ZAD. E il problema è che questo scatenamento è stato fatto in un modo molto intelligente, attaccando questi e non quelli per prima, eccetera. E adesso ci sono divisioni tremende all'interno della ZAD. Io penso che questo dovrebbe essere un insegnamento per voi in valle, perché dovete già pensare cosa facciamo se abbiamo la vittoria, che succede, che succederà, e se il potere cerca ricomincia, perché il fatto è che una delle cose che mi è sempre piaciuto nel movimento Notav e anche sulla ZAN era la possibilità di convivenze di diverse realtà di lotta, di diversi modi di lottare, ma poi il problema è che una volta che c'è stato l'abbandono dell'aeroporto, cioè il slogan era contro l'aeroporto e il suo mondo, contro l'aeroporto e il suo mondo. Siccome si potrebbe dire che i Notav sono contro la TAV e il suo mondo, l'ho sentito ancora dire prima di ieri, ma contro questo modello di sviluppo. Ma una volta che avrete ottenuto, se mai lo tenete, che non ci sia più la linea TAV, come può ancora vivere la critica di questo modello di sviluppo? Io penso che su questo si dovrebbe veramente riflettere qui in Valle. Un altro punto che c'era, sto guardando l'ora. Un altro punto che vorrei da cui vorrei parlare del mio libro è che giustamente ho voluto parlare di questo famoso mondo contro cui siamo. Che cosa vuol dire contro l'aeroporto e suo mondo? Siccome nel 2016 ci sono state queste manifestazioni, questa primavera francese, dove c'erano la metà delle manifestazioni che erano fuori controllo, con un sacco di operai, con un sacco di gente di tutte le età, e anche i ragazzi che stavano a rompere le vetrine. e come l'ho detto nel mio libro, questo libro è scritto non può interessare chi non ha mai avuto voglia di rompere tutto. Se uno non capisce la voglia di rompere tutto, inutile leggere questo libro. Poi dopo, in un secondo tempo, si deve pensare, sì, dobbiamo distruggere alcune cose, ma anche edificare altro, anche fare questo, fare quello. Ma il primo impulso si deve capire, l'impulso, la voglia di rompere le vetrine e anche altre cose, si deve capire. E in Francia ci sono state tanta gente, migliaia di gente di tutte le età, di tutte le origini sociali, che l'hanno capito. E questa gente era contro un certo mondo, e io ho cercato a capire che cos'è questo mondo che si esprime attraverso le grandi opere, e ho parlato delle ragioni del mondo, perché il nostro problema è che abbiamo a che fare con gente che ci dice: ma questa è la realtà, noi siamo la realtà, noi siamo realisti, noi siamo parliamo di quello che c'è del mondo che è, voi avete fumi nella testa, noi parliamo della realtà, e queste sono le ragioni, e queste ragioni sono le ragioni finanziarie, le ragioni, quello che chiamano le ragioni dell'ingegnere, anche le ragioni finanziarie, lo sappiamo tutti, c'è un bisogno di usare dopo le crisi finanziarie, di usare le masse di capitali, usando anche il debito attraverso i rapporti tra lo Stato e il privato, tutte queste ragioni finanziarie ho cercato di spiegarli, ma anche c'è quello che chiamo le ragioni ingegnere, perché qui in Valle una volta discutendo con un ragazzo notabile mi ha spiegato che lui andava in una scuola di ingegneri e che il suo professore era CITAV, e lui gli ha chiesto: ma perché lei è CITAV? E lui gli ha detto: ma perché questa è una sfida, e questa sfida deve essere rilevata, questo si può fare, dunque si deve fare. E questo è la follia della tecnoscienza, l'idea che quando l'uomo riesce a fare degli exploits, non so come si dice, gli exploits tecnologici di tecnologia, questa è la grandezza dell'uomo. E io posso anche capire, l'ho anche spiegato, io quando vedo un aereo che si alza, che va, che decola, lo posso trovare anche bello. Quando vedo certe dighe le posso anche trovare belle, ma il problema è come lo sapete bene, che c'è un problema di equilibrio tra le realizzazioni possibili e il resto del mondo, e che l'uomo non è solo al mondo, sul pianeta. Dunque, questi sono alcuni dei punti che ho cercato a scavare. Cos'altro? Adesso forse come? Sulla repressione, sì, come l'ho detto ieri, la repressione che c'è stata in Francia, le armi non letali le abbiamo viste. Ci sono parecchi ragazzi e non ragazzi, anche persone non giovani che hanno perso un occhio a causa di questi flashball, che sono pistole non letali, che dovrebbero essere non letali. Poi c'è Rémi Fraisse che è morto con una di queste famose granate di disencerchiamento, di grenade de désencerclement,
disencerchiamento,
sì. E che fanno molto rumore, che sono aggressive per l'udito e che mandano anche delle schegge pericolose, e che se le prendi sullo stomaco altrove ti possono ammazzare. E io l'unica volta in vita mia in cui mi sono fatto veramente picchiare dalla polizia, e tanti anni fa, era nel 73, per difendere l'ultimo padiglione delle Halles nel centro di Parigi. Era una specie di ZAD che era stato creato lì, e mi sono fatto beccare e veramente picchiato sul serio. Ma poi c'è un ufficiale che è arrivato, che ha detto basta, lasciatelo adesso. E dopo io ho sviluppato un sapere fuggire quando il momento divento un po' troppo difficile. Ma ho ripensato molto a questo momento dal 2016 fino adesso nelle manifestazioni, perché penso che ormai l'ufficiale direbbe finitelo, perché si è sviluppata una ferocia che è inusuale, e questo tiene su un punto anche molto importante, e che ormai gli apparati di repressione hanno sviluppato un'autonomia molto forte, perché con il terrorismo, con tutti questi episodi, gli è stato concesso sempre più potere, un po' come in Italia la magistratura, che ha se stesso una specie di corpo separato, che è riuscita a cambiare la classe politica per alla fine mettere Berlusconi al potere, ma questa è un'altra storia. Ma il fatto che gli apparati repressivi sono sempre più autonomi, lo vediamo poi lo vediamo nel fatto che ormai si possono permettere di tutto purché non ci siano morti. E anche se mai scappa un morto, troveremo il modo di consolarci. E anche lì questo spiega questa famosa affare di Stato, dell'affare Benalla, perché ovviamente i giornalisti che si presentano come paladini della libertà sono stati informati dai poliziotti, perché i poliziotti non potevano più sopportare questo personaggio dell'Eliseo che non aveva nessun titolo ufficiale, perché dei casi di brutalità poliziesche ce ne sono centinaia che non hanno mai interessato i giornalisti, perché mai questi qua hanno guardato giustamente questo pezzo di video e hanno detto questo è un personaggio dell'Eliseo, dunque, e sono stati informati. Dunque io penso che anche lì ci vorrebbe un po' il tempo di riflettere su come ormai e organizzato il potere come è organizzata la dominazione, perché penso che il potere di Stato è preso tra un certo numero di lobbies, e noi secondo me ci sbagliamo se ci concentriamo troppo sul personale politico, che sono pupazzi secondo me. Poi, ma questa sarebbe una discussione un po' lunga.
Do subito la parola ad Alessandra Cecchi, che introduce gli altri due progetti. Rispetto ad alcune cose dette prima anche da me, aggiungo solo questo: pensiamo soltanto alla Procura di Torino, che con Caselli aveva costituito di fatto un ufficio addetto alla battaglia NoTav, di cui i due rappresentanti sono ancora Padalino, mi sembra adesso fortunatamente trasferito, Rinaudo, e quindi capite che quando all'interno delle procure ci sono divisioni, chi si occupa dei minori, chi dei reati contro la proprietà, ma una procura, un ufficio di procura appositamente istituito per indagare dei reati che probabilmente potrebbero esserci, non è mai esistito, tanto da costringere poi costantemente l'ufficio stesso ad inventarsi dei reati che non esistevano, con tutte le accuse di terrorismo. Questo va proprio a questo dobbiamo prestare molta attenzione, a questo modo di organizzare il potere giuridico anche. Comunque do la parola ad Alessandra. Grazie.
Ma ricollegandomi subito a Sandro, non è un caso che ci troviamo ad approfondire queste tematiche proprio qui. La Valle è stata e ancora un laboratorio di repressione delle lotte territoriali che, su cui hanno accresciuto le forze repressive il loro sapere, e che sta diventando anche un modello che si estende ad altre lotte territoriali in Italia. E, è un'esperienza particolare per la repressione, non so, potrò sbagliarmi, ma a me pare che sia inedito il fatto di concentrare diverse modalità repressive molto pesanti, non tanto verso degli esecutori di ipotetici reati, ma verso un intero territorio, con una militarizzazione di un intero territorio e con un fenomeno repressivo complesso che cala su, non solo su quello che eravamo abituati noi prima, insomma l'anarchico, l'autonomo, il black bloc, eccetera, ma su un'intera popolazione civile. La Valle è stato e continua purtroppo ad essere un esperimento repressivo calato su un'intera popolazione civile, che fa scuola, perché è un modello che viene poi riproposto con la nascita di altre lotte territoriali in altre zone della penisola. E in un contesto dove le lotte territoriali per la difesa del territorio, inteso come ambiente, come proprio spazio, come salute, come vivibilità, come insieme di relazioni, come storie, come identità, è un fenomeno rispetto al quale ci troveremo sempre più davanti, non perché sia nuovo allo sviluppo del capitale la devastazione ambientale, cioè la devastazione ambientale è nata in simbiosi con la nascita del capitalismo, non è, diciamo, una novità in sé, solo che negli ultimi anni c'è stato un cambiamento di paradigma. Mentre negli anni 60 in Italia la devastazione ambientale andava di pari passo con un paradigma sviluppista, dove ci stavano tutti, dove ci stavano i democristiani, dove ci stava dentro anche il PC, cioè un modello di sviluppo fra virgolette che prometteva magnifiche sorti progressive di sviluppo della nazione, della popolazione tutta. e dove gran parte di quello che, vabbè, io generazionalmente non c'ero, però che poteva essere considerato la nostra gente, c'è caduta come inganno, nel senso che ciò che si prometteva era uscirai fuori dalla miseria, uscirai fuori dalla necessità dell'emigrazione, ti daremo un posto fisso e attraverso uno stipendio e un reddito abbastanza continuativo riuscirai a far campare la famiglia, a mandare a scuola i figli, a pagarti il mutuo della casa, ad accedere alla società dei consumi. E quindi diciamo che all'interno di questo inganno c'era comunque una dimensione di scambio, una dimensione di scambio che si è poi verificata come devastante per i territori, per la salute delle persone che hanno attraversato le fabbriche o i territori inquinati dalle fabbriche. E i danni, poi l'inganno si è scoperto più o meno nella sua pesantezza durante gli anni Ottanta, quando le fabbriche hanno cominciato a chiudere lasciando solamente devastazioni, fiumi inquinati, mesotelioma pleurico a gogo. E dove è cominciato a nascere però tardivamente, postuma, una coscienza sull'ambiente, sulla salute e sul territorio, ma quando ormai insomma, i buoi erano scappati, e quando ormai restava appunto un territorio devastato, inutilizzabile per qualsiasi altro modello, quando ormai restavano migliaia e migliaia di persone col mesotelioma pleurico come a Casale Monferrato, a Rubiera o a Bagnoli o in mille o le 1400 persone che muoiono ancora l'anno di mesotelioma per motivi occupazionali o perché stavano vicino alla fibronit, all'eternit, eccetera. E tutte le mobilitazioni postume hanno avuto dei grossi limiti, intanto perché il danno era già fatto ed era praticamente irrimediabile, ma ha svelato in tutte le sue sfaccettature l'inganno, perché non c'è stata nessuna giustizia, non c'è stata nessuna bonifica. Quindi praticamente sull'altare del profitto la gente è morta, i territori sono morti in cambio di nulla. E i movimenti territoriali oggi si sviluppano sulla base di questa coscienza. Si sviluppano sapendo che se ti devastano il territorio e ti uccidono con le nocività industriali non ci sarà nessuna bonifica, non ci sarà nessuna giustizia, e che le devastazioni territoriali oggi sono anche al di fuori di quel paradigma sviluppista degli anni 60. Oggi ti devastano il territorio in cambio di niente, non ti danno più occupazione, reddito, lavoro anche in condizioni di sfruttamento, ma pur sempre un lavoro. Adesso in cambio della devastazione ambientale non ti danno più niente, ti danno solo morte e devastazione. Per questo le lotte di difesa del territorio possono solamente espandersi, perché noi assistiamo non solo in Italia ma in tutto il mondo a un innalzamento del livello di messa a profitto dei territori. Con la globalizzazione, il capitale è riuscito ad innalzare i livelli di pressione sulla classe operaia delocalizzata, privata, colpita nel salario, in tutti i suoi diritti, e contemporaneamente per rispondere alla caduta generalizzata del saggio di profitto deve mettere anche sempre più sotto pressione i territori, estrarre profitto a qualsiasi costo. Per questo la pressione cresce e per questo cresce anche la repressione, tenendo conto che se negli anni 60 c'era il bastone e la carota, adesso la carota non c'è più e rimane solo il bastone. E lo vediamo qui, lo vediamo anche in Salento con le prime misure repressive nei confronti del movimento NoTap, lo vediamo con le zone rosse, con la sospensione anche delle regole della democrazia formale, con violenza poliziesca molto più alta e contro popolazioni civili, non diciamo solamente contro il singolo militante. E in questo quadro ci sono dei tentativi di analizzare le questioni e anche di reagire. Io ho l'onore di introdurre il libro dei Prison Break Project dei compagni studiosi che hanno edito un libro assolutamente necessario, che è Costruire Evasioni, e che è un tentativo direi inedito, anche perché è attualissimo e non banale, nel senso che analizza il fenomeno repressivo dei movimenti conflittuali in Italia nella sua complessità, e non solamente come fenomeno poliziesco, come fenomeno giudiziario, ma nella sua complessità di fenomeno politico, sociale, mediatico, in quanto, come diceva in qualche modo anche Serge, la repressione ha bisogno di un immaginario, di una narrazione che la renda giustificabile o addirittura desiderabile da parte di un'opinione pubblica appositamente costruita. È un libro utilissimo. Io parlo a nome dell'Associazione Bianca Guidetti Serra di Bologna, e noi lavoriamo nel campo della decriminalizzazione dei movimenti, quindi tentiamo di ricreare un tessuto garantista di sostegno ampio quando i compagni dei movimenti territoriali vengono colpiti dalla repressione, con campagne garantiste, campagne informative, e attraverso la loro analisi del fenomeno di costruzione del nemico pubblico abbiamo avuto anche degli ottimi consigli per il nostro agire concreto. È un libro che parla di noi, nel senso di parla moltissimo del movimento Notav, nel senso che attinge tutta la sua elaborazione anche sullo studio dei casi concreti che sono capitati ai movimenti italiani negli ultimi anni. Parla di noi anche quando ci dà degli ottimi consigli. Il primo consiglio importante, che potrà sembrare banale ma purtroppo nella pratica non lo è questo. Uno dei punti di partenza di queste riflessioni è quello di rifiutare in maniera netta le logiche identitarie che troppe volte hanno attraversato i movimenti sociali, frammentandoli in tanti rivoli. Quindi la modalità più importante per affrontare il fenomeno repressivo è quello tentare di collegarsi al di là della frammentarietà dei movimenti e dell'appartenenza. Su questo il movimento Notav ci ha sempre dato degli ottimi esempi. Noi abbiamo tentato di praticarlo, questa pratica, in qualche modo, per dire... alla fine di questa presentazione verrà presentato Stop al Panico, che è un manuale di difesa legale in seconda edizione. La prima edizione è stata prodotta dall'Associazione Mutuo Soccorso di Bologna, e la seconda è stata ampliata con grazie a una collaborazione di diverse associazioni, in primo luogo loro, poi anche Supporto Legale, anche il Movimento Notav, anche noi come Associazione Bianca Guidetti Serra, anche tutto il giro dell'AC Meeting. Quindi cominciamo a reagire anche collaborando fra di noi. Ho l'onore appunto di cedere la parola ai compagni del Prison Break Project, e una delle parti più interessanti del loro libro riguarda anche la questione del diritto penale del nemico, nel senso, come dicevo prima, la Valle è stato un esperimento di repressione, e in particolare è stata anche un esperimento di applicazione pratica di questo concetto teorico, che ha anche dei risvolti pratici molto pesanti.
Beh, grazie Alessandra per questa presentazione, grazie per averci invitato qui a parlare in un luogo che per noi è molto importante, un luogo di una lotta che non a caso appunto ci costringe a parlare di repressione. Prima Sandro parlava di guerra civile contro i movimenti, in effetti è proprio dove la guerra, il fronte è più caldo, dove i movimenti sono più offensivi, sono più forti, come in questi anni è stato in valle, che si dà anche una repressione più forte, quindi una anche necessità di immaginare resistenza e risposta in questa lotta. Noi quello che cerchiamo di fare come collettivo è proprio cercare di dare, di offrire strumenti, spunti di riflessione che possano servire in questa lotta a resistere meglio alla repressione. E cerchiamo di farlo, abbiamo cercato di farlo con vari interventi, in opuscoli sul nostro blog, con questo libro Costruire Evasioni, un po' prendendoci tempo a volte l'emergenzialità che ti impone l'offensiva repressiva. Noi come molti di voi che ci ascoltate siamo comunque persone che hanno partecipato a percorsi di lotta, quindi sappiamo cosa significa dover rispondere a un'inchiesta che magari manda in carcere dei compagni, sappiamo che c'è una necessità di solidarietà immediata molto importante, però abbiamo pensato che fosse anche importante prendersi degli spazi e dei momenti per riflettere sulle dinamiche generali che stanno dietro a questi meccanismi e anche per uscire dal particolarismo che a volte cade in queste situazioni, cioè il particolarismo di occuparsi della situazione militante a cui si appartiene, del gruppo, perdendo però magari di vista l'importanza di una solidarietà più generale, di un fronte più unito nei confronti della dinamica repressiva. Siamo appunto militanti e quindi non siamo tecnici, giuristi, anche se abbiamo studi alle spalle anche, insomma, che ci hanno dato degli strumenti tecnici, però il nostro approccio è proprio quello di partire da una necessità di autodifesa. Noi cerchiamo di essere parte di un mondo in lotta e quindi abbiamo bisogno di autotutelarci collettivamente e quindi in questo senso noi intendiamo la solidarietà nei confronti della repressione. E siamo sempre un po' partiti così quando nel Trentino, dove due di noi abitano, dei compagni sono stati accusati per associazione con finalità di terrorismo, quello è stato lo spunto per andare a vedere cosa significa, che tipo di accusa è quella, che origini storiche ha. Quando qui in valle c'è stata l'inchiesta sul compressore, per noi è stato un po' naturale dare un contributo di solidarietà andando a un po' decostruire la genealogia che sta dietro al concetto di terrorismo, il capovolgimento semantico vero e proprio che dà strumento di denuncia di quella che è l'intimidazione di intere popolazioni da parte di chi può farlo, quindi normalmente il potere organizzato in Stato, al capovolgimento che si è avuto, no? In strumento di criminalizzazione delle popolazioni in lotta, addirittura con l'ultima definizione, quella che è stata usata appunto contro Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, di terrorismo come tutto ciò che è in grado di incidere sulla possibilità dello Stato di prendere una decisione, un provvedimento, per esempio rispetto al TAV. Quindi rispetto a questa definizione capite che qualsiasi movimento cerca sempre di incidere sulle decisioni pubbliche, di opporsi, di resistere, quindi qualsiasi movimento secondo questa definizione sarebbe a rigore terroristico. Quindi non è solo fervida immaginazione di una procura militare come quella di Torino, ma è anche un quadro giuridico più generale di origine europea che offre queste possibilità. Ecco, noi parliamo di nemico perché ci sembra che sia un concetto molto utile. Schmitt spiega come è proprio attorno alla categoria del nemico che si costruisce la soggettività politica. Il gruppo politico ha come collante la necessità di reagire a un nemico. E effettivamente nelle dinamiche repressive quello che abbiamo notato spesso è che proprio c'è una costruzione sociale di questo nemico. In valle, no? Sappiamo benissimo tutti i tentativi di categorizzare, di dividere tra buoni e cattivi, tra violenti e non violenti, i tentativi di etichettare dall'alto secondo appunto la convenienza del momento, come terrorista, come black bloc, come turista della lotta che viene da fuori. Questi insomma sono dispositivi che fanno parte dell'operazione repressiva a pieno titolo. La repressione non è solo materia di tribunali, è materia anche di giornalismo, è materia anche di discorso pubblico, discorso politico, è l'imprenditore morale, no? Che si sente investito di questa capacità di dire cos'è il giusto e cos'è lo sbagliato. Per esempio mi ricordo dopo il 15 ottobre un Saviano infuocato che faceva un editoriale contro i giovani casser che rompevano le vetrine, che in qualche modo uscivano dal seminato del dissenso accettabile. E quindi è materia di costruzione vera e propria di demoni da colpire con tutta la forza che ti dà poi sia il consenso sia l'armamentario repressivo in senso stretto. Perché appunto alla costruzione del nemico ci sembra utile affiancare questa categoria, il diritto penale del nemico. È una categoria che nasce negli anni Ottanta, l'ha così delineata Jacobs, un giurista tedesco, che dice una cosa molto chiara, dice nel diritto sostanzialmente ci sono due binari. C'è da una parte il diritto che si applica ai cittadini, quelli che sono tutto sommato persone in grado di giurare fedeltà all'ordinamento, quindi che magari sbagliano, infrangono la legge, però tutto sommato fanno parte del consesso civile e nei loro confronti si applicano i codici, si rispettano diritti, garanzie e procedure. E poi c'è il nemico non è un cittadino, il nemico va annientato, va colpito con tutti gli strumenti a disposizione e quindi nei confronti del nemico, dice questo giurista, è possibile, è sempre stato fatto e diciamo il potere si basa su questa possibilità, sospendere qualsiasi garanzia, qualsiasi principio giuridico, qualsiasi diritto. Cosa significa questo poi concretamente? Significa che non conta più tanto andare a criminalizzare magari degli atti specifici, degli atti concreti, una concreta pratica di conflittualità, ma l'accento è sull'autore, l'accento è sul nemico, l'accento è su il soggetto che viene definito poi molto spesso anche dall'alto come nemico. E allora significa che ad essere importanti più che i comportamenti concreti sono le ideologie, sono le solidarietà che i movimenti riescono a costruire attorno a una lotta, sono persino i moti diciamo di emotivi. Noi ricordiamo come il concorso morale nella devastazione e saccheggio vada proprio a criminalizzare un legame di appartenenza ampia. Quando Davide Rossi viene sostanzialmente messo in arresto perché viene fotografato accanto a una camionetta in fiamme mentre sorride, lì si criminalizza addirittura un gesto, un'espressione facciale che semplicemente dà il senso di un'appartenenza. Non è tanto che hai partecipato fattivamente a bruciare la camionetta, non è quello che ti contesto. Ti contesto che tu ti senti parte di un movimento, ti senti parte di una volontà di ribellione. È una cosa simile è successa a Torino con Nicolò, che è stato arrestato per una manifestazione contro Casa Pound. Nei suoi confronti non c'erano prove di aver partecipato a scontri, eccetera, ma semplicemente era lì, era presente. era parte di quella situazione. Ecco, io magari chiudo qui, magari passando la parola su, per approfondire altri dispositivi, però quello che magari cerco di dire ora è che il diritto penale del nemico secondo noi è utile non per fare del panico, giustamente per riprendere il titolo dell'altro libro, noi vogliamo fermare il panico, non vogliamo fare vittimismo, ma è per rendersi conto che effettivamente il diritto e la penalità che si applica ai movimenti è un campo di lotta, è un campo di guerra, e quindi bisogna agire con gli strumenti tattici di cui ci vogliamo dotare, consapevoli che bisogna combattere purtroppo questa guerra che non abbiamo deciso noi. Ecco.
Sì, io continuo il discorso che stava facendo Marco, quindi dal diritto penale del nemico che noi abbiamo utilizzato come teoria utile a descrivere l'attacco complessivo contro i movimenti sociali, contro gli attivisti che quantomeno da Genova in poi, quindi in questi ultimi 16-17 anni, ci sembra questa quindi logica che caratterizza l'attacco ai movimenti sociali. Quindi colpire non tanto un illecito, un comportamento compiuto da un cittadino, da un soggetto di diritto, ma colpire direttamente il nemico, quindi il soggetto. Quindi la logica è sconfiggere il soggetto, non colpire un illecito che il soggetto ha compiuto, insomma. Noi abbiamo analizzato soprattutto 5 dispositivi repressivi che ci sembravano più esemplificativi, più sintomatici di questa logica, noi siamo andati dallo spettacolare al molecolare, cioè abbiamo prima analizzato l'accusa di terrorismo, e prima Marco ne ha parlato, ne ha accennato un po'. Poi abbiamo analizzato i reati associativi politici, quindi l'associazione sovversiva, l'associazione eversiva e terroristica. Poi siamo passati al reato di devastazione e saccheggio. Il quarto sono le misure di prevenzione, quindi provvedimenti amministrativi come il foglio di via e il decreto di sorveglianza speciale, che limitano la libertà di circolazione e la libertà personale, ma prescindono da un procedimento penale, quindi sono ancora più aleatori ed arbitrari, e poi la repressione economica. E quindi tutto ciò che il potere può utilizzare per colpire, fra virgolette, al portafoglio dei militanti, e quindi tutta una serie di misure che vanno dai sanzioni amministrative a illeciti civili da cui conseguono somme da pagare, insomma, sempre molto alte da parte dei militanti. Ecco, io volevo iniziare con la descrizione di un dispositivo, la devastazione e saccheggio. E quindi, prima si diceva, Sandro diceva che sostanzialmente l'apparato repressivo italiano è piuttosto datato, che si dice sempre questo, sì, ma noi abbiamo il codice Rocco fascista, e quindi in sostanza il fatto che non sia stato adottato un nuovo codice penale è causa di un aumento di una repressione che non segue i canoni del diritto. Allora, effettivamente non è così, perché il codice che abbiamo effettivamente è quello del 1931, è ancora il codice Rocco. Ci sono state delle riforme a partire dagli anni 60, agli anni 70, ma queste riforme hanno in parte peggiorato, cioè abbiamo dei reati, abbiamo degli illeciti che sono più duri, che colpiscono più duramente le persone rispetto al fascismo, come la legge Cossiga, come tutta una serie, la legge Reale, insomma, tutta una serie di legislazioni che negli anni 70 sono state adottate perché appunto i reati fascisti non colpivano così duramente gli attivisti politici. Ecco, io volevo parlare. Ah sì, appunto, il devastazione e saccheggio. Quindi la devastazione e saccheggio è un reato che prevede una pena che va dagli 8 ai 15 anni, e quindi molto alta, e il precetto penale è quanto mai generico e generico, cioè non viene descritto cos'è la devastazione e cos'è il saccheggio, e quindi nel corso del tempo sono stati direttamente i tribunali che hanno specificato appunto cosa vuol dire devastazione e cosa vuol dire saccheggio. E poi, poi l'istituto del concorso morale è stato molto importante per aumentare ancora di più la repressione, in quanto sia nel processo di Genova, sia nel processo del 15 ottobre e sia nel processo conseguente ai fatti del corso Buenos Aires a Milano nel 2006, si è usato questo istituto giuridico che prevede che anche chi non ha compiuto i fatti reati ma ha compartecipato psichicamente, quindi ha aderito al compimento di reati da parte di altri attraverso un suo comportamento che rafforzava il compimento di questi reati da parte di altri, è punibile come se avesse compiuto il reato, insomma. Quindi l'esempio è quello di Davide Rossi, che è stato condannato per devastazione e saccheggio in quanto c'è una fotografia che lo ritrae sorridente vicino alla camionetta in fiamme. Quindi questo è un esempio allucinante di repressione. E qui passo la parola a Dennis che vi parlerà appunto delle modalità, dei movimenti, alcune modalità dei movimenti di reagire alla repressione che abbiamo analizzato.
Sì, scusate, il tempo è sempre tiranno. Noi volevamo giusto accennare a un altro dispositivo di cui ci siamo occupati, perché pensiamo che sia particolarmente importante in questo momento storico, che sono la repressione amministrativa, cioè quindi e soprattutto anche le sanzioni penali fatte attraverso il risarcimento da danni, decreti penali di condanna, tutta una serie di monetizzazione della repressione. Il fatto che arrivino delle multe a casa, che arrivino dei debiti che sono imposti sulle spalle della gente, secondo noi è un altro elemento viscido della repressione attuale. Viscido perché è meno spettacolare e non è come le manette che stringono i polsi di un compagno o una compagna presa la mattina, ma allo stesso tempo isolano e rischiano di pesare per tanto tempo sull'orizzonte delle persone. Per cui volevamo chiudere sui vari dispositivi repressivi su questo elemento, che alle volte la repressione avanza proprio nei tratti meno spettacolari, nel senso che abbiamo proprio questo doppio binario: possiamo avere un'inchiesta per terrorismo e dopo ritrovarci con centinaia di fogli di via che vengono dati alle persone semplicemente perché scendono alla stazione di Chiomonte durante le manifestazioni in Val di Susa, delle multe da 20.000 euro perché si fa una manifestazione non autorizzata, e quindi pensiamo che bisogna anche politicizzare e costruire un'organizzazione su questo. E io volevo prendere giusto tre minuti sforando sul tempo per parlare di come possiamo organizzarci. Lo diceva Alessandra prima, noi la prospettiva che portiamo avanti nel libro è quella di partire da una dimensione di informazione, e lo stesso libro di Stop al Panico è fondamentale per questo, un'informazione che quando scendiamo in piazza in un corteo, in una manifestazione, abbiamo un po' l'idea di quello che può essere la possibilità da parte del potere di cercare di limitare quello che è la nostra azione, e dall'altro è anche la necessità di non dividerci, di non frammentarci in una dimensione politica dove ognuno difende i propri militanti e dove si perde forse un po' di vista la questione più di attaccare le politiche repressive. E su questo per noi il movimento No TAV è sempre stato un elemento fondamentale. Quando si dice di non lasciare nessuno indietro, quando si dice che non siamo tutti black bloc, è proprio quello di rifiutare le categorie del potere e di costruire un'opposizione a questo. E quando noi cerchiamo nel libro di parlare anche di come possiamo organizzarci, come possiamo cercare di bloccare questo sistema, e uno dei primi elementi è proprio quello di non cascare nelle trappole. Il potere non è solo un elemento di infliggere la pena a una persona, ma inizia direttamente quando alle 6 di mattina dentro il condominio, la casa occupata o la residenza di una persona tutti vengono a conoscenza che c'è un'azione repressiva. Quindi ad esempio alcune tecniche molto semplici che secondo me sono interessanti sono proprio quelle di rompere la temporalità della repressione. Quando compagni e compagne si rifiutano di farsi trovare in casa quando non sono fortunatamente per loro in casa nel momento in cui arriva l'azione repressiva, e decidono di costruire un altro tempo che è il tempo delle lotte, quello di mostrare come un corpo collettivo difende ognuno e ognuna che è sottoposta a delle misure repressive. Quell'esempio che l'abbiamo visto poi col movimento No TAV, noi ne parliamo del libro anche perché è un'esperienza che viene dai Paesi Baschi, con il muro popolare, quando centinaia e centinaia di persone si stringono attorno a quelli che sono sottoposti a una serie di misure repressive, proprio per dire è una comunità in lotta che non vuole, che rifiuta non solo di far lasciare andare le persone in prigione, ma anche semplicemente di accettare la criminalizzazione. Non esistono i buoni e i cattivi, non esiste qualcuno che ha sbagliato, siamo tutti resistenti. Questo pensiamo che sia importante, sottrarsi collettivamente alle misure repressive. E questa cosa pensiamo che sia da immaginare, da costruire. Pensiamo ai fogli di via, pensiamo alle violazioni già che sono state a livello collettivo dei fogli di via, di non accettare che esistano la militarizzazione di territori, di valli, di comunità di lotta che impediscono alla gente di andare. Come rifiutarli collettivamente? Come pensare che le multe che ci arrivano a casa singolarmente si possa fare a meno di pagarle? Pensiamo anche a invertire questa questione, pensiamo anche a forme di proprietà collettiva che impedisca allo Stato di andare a sequestrare la casa se per caso uno fa una manifestazione di questo tipo. Per cui noi non abbiamo delle formule magiche, nessuno ce le ha, cerchiamo di portare qualche suggestione, proprio perché se il diritto penale del nemico ci viene sbattuto addosso, cerchiamo di organizzarci per contrastarlo e proprio per evitare di farci troppo male. E su questo chiudo su un solo minuto. Ci stiamo occupando, visto che l'attualità è sempre vorticosa quando ci si occupa anche di questi temi, noi abbiamo avuto un po' la possibilità di guardare quello che succede, lo diceva prima anche Serge, dall'altro lato delle Alpi con la Francia, e abbiamo fatto un piccolo opuscolo proprio che fa un parallelo su come la tecnica stia diventando un nuovo dispositivo repressivo. Le armi non letali non sono semplicemente uno strumento che rischia di farci così tanto male, e se moriamo non è colpa nostra, ma è colpa di un difetto dell'arma, perché la polizia ha tutto fatto per limitare i danni. Pensiamo che sia una logica politica forte. Questa logica politica è quello di dare fiducia nel corpo sociale, a dire tutto viene fatto per limitare i danni, ma allo stesso tempo noi accettiamo le morti perché la tecnica ci permette di avere delle armi che sono per definizione dette non letali, mentre in realtà poi fanno dei morti. E crediamo che l'esperienza della ZAD, dove 165 persone nei primi 10 giorni dell'offensiva sono stati curati e con punti di sutura, cioè non semplicemente perché avevano troppo gas di lacrimogeni, quindi stiamo parlando di veramente una mattanza in termini proprio di fisici. In Italia abbiamo il taser che adesso è in sperimentazione in 11 città. Quando Gabrielli presenta il taser, che non è come Salvini ma è peggio perché è il volto democratico della legge, ci dice che il taser lo dobbiamo adottare perché ci difende meglio al capezzale del poliziotto leggermente ferito dopo che ha ammazzato con proiettile in faccia una persona. Ecco, noi pensiamo che anche ragionare sulla tecnica e sulle armi non letali sia importante, perché l'informazione e la coscienza, quando scendiamo in piazza è il primo passo per evitare di trovarci da soli e isolati quando riceviamo quelle brutte lettere verdi della repressione. Grazie.
Prima di passare la parola a Antonio e a Luca che chiuderanno, rubo solo un minuto per una brevissima riflessione storica, giuridica e politica, proprio continuando il discorso della trasformazione avvenuta col fascismo e che non è mai più cambiata ma è sempre peggiorata. Nel 1923 l'intero gruppo dirigente del Partito Comunista d'Italia viene imprigionato con l'accusa di sovversione e insurrezione armata contro i poteri dello Stato. La difesa condotta in proprio dal segretario e fondatore del Partito Comunista d'Italia, Amadeo Bordiga, affermerà semplicemente davanti ai giudici: se sovversione ci fosse stata, non saremmo qui a celebrare questo processo. Tenete conto che tutti i membri della segreteria andranno più o meno al confino per pochissimo, nel 26 sono già tutti fuori. Ma cosa voglio dire? All'epoca si colpiva ancora il fatto in sé. La sovversione non c'era stata, non si poteva condannare per sovversione. Se oggi noi soltanto proviamo in tribunale a rivendicare la possibilità che possa esserci una sovversione o insurrezione, immaginatevi cosa potrebbe contare dal punto di vista giuridico. E passo la parola ad Antonio, grazie.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutte. Costruire evasioni e stop al panico sostanzialmente sono due lavori complementari. Non a caso i compagni di Trento li abbiamo conosciuti già tempo addietro e abbiamo avuto il piacere di collaborare con loro. Sono due lavori complementari, sì. Stop al panico, appunto, editato dall'Associazione di Mutuo Soccorso per il Diritto d'Espressione di Bologna, è una seconda edizione di quello che era il difesa legale note per una maggiore consapevolezza, edito nel 2012 e che abbiamo avuto il piacere di presentare qui anche al presidio di Venaus, accolti con la consueta col consueto entusiasmo dai compagni della Valsusa, e che è un'edizione che abbiamo presentato in una trentina di città del centro nord Italia, e abbiamo riscontrato che questa nostra pubblicazione suscitava un certo interesse e un certo dibattito, quindi abbiamo ben pensato di farne una seconda a distanza di 6 anni e l'abbiamo chiamata seconda edizione riveduta, aggiornata, ampliata della precedente edizione. Abbiamo già fatto varie presentazioni, è uscita a febbraio, a marzo, febbraio-marzo, abbiamo fatto già varie presentazioni, oggi siamo qua. Due parole sull'associazione. L'associazione di Mutuo Soccorso per il Diritto d'Espressione di Bologna è un'associazione a base territoriale, potremmo dire provinciale, ecco. Quindi è un'associazione legalmente riconosciuta, ha uno statuto, un atto costitutivo, ha vari soci, ha una struttura assolutamente orizzontale nonostante le formalità legali che ovviamente essendo associazione riconosciuta abbiamo dovuto rispettare, e quindi il presidente e quanti altri sono solo cariche formali e valgono quanto gli altri. Sì, le decisioni si prendono in maniera assembleare e quindi diciamo così, questo è quello che riguarda come funziona la vita dell'associazione. Ci sono delle tessere annuali che costano 30 euro per gli studenti e i precari e invece 60 euro per chi ha una forma di lavoro più stabile, e questo fa sì che l'associazione abbia una cassa con cui appunto può portare avanti il suo scopo sociale, che è appunto quello del mutuo soccorso. Infatti dall'atto costitutivo l'associazione si propone di aprirsi a tutti coloro che operano socialmente e politicamente per affermare spazi di agibilità e libertà, combattono le politiche capitalistiche, sociali, ambientali, volte allo sfruttamento, alla negazione del diritto alla speculazione, dei governi di ogni colore, lottano contro i rigurgiti e provvedimenti discriminatori, xenofobi, fascismo, razzismo, sessismo, segregazionismo. Quindi sostanzialmente delitti sociali e politici. Mutuo Soccorso per il diritto di espressione si ispira ai valori che sono patrimonio storico del movimento operaio: solidarietà, libertà, uguaglianza. L'associazione si dichiara indipendente da istituzioni, partiti e sindacati, ovviamente, ed è aperta a un confronto sostanziale con i movimenti e le organizzazioni radicali della società civile in quanto forme autonome necessarie alla libera espressione della contestazione sociale. Questo è quello che è Mutuo Soccorso per il diritto di espressione. È nata nel 2006, quindi è un'associazione che ha un po' di anni, e gli abbiamo dato questa forma, diciamo così, legale, anche perché secondo noi poteva essere una buona base per essere replicata, perché noi non abbiamo interesse ad essere un'associazione nazionale, siamo legati al territorio. È un'associazione non di area, quindi è un'associazione trasversale, cioè non è una Croce Nera anarchica o una croce rossa, si ispira alla Rote Hilfe tedesca, e quindi sostanzialmente vuole diciamo così, portare solidarietà e mutualità soprattutto ai cani sciolti, cioè nel senso alle persone che non hanno dietro una struttura organizzativa che può diciamo, difenderli nel caso del bisogno. Questo perché? Perché il processo penale ha i suoi tempi, quindi una denuncia che viene fatta oggi, ovviamente non si fa il processo domani, il processo si fa fra qualche anno magari, se sei uno studente o un lavoratore, il tuo collettivo di lotta oggi è presente, fra qualche anno magari è sciolto, non è più presente, ed ecco che c'è il problema di trovarsi da solo ad affrontare la repressione. In questo caso appunto abbiamo ritenuto che un'associazione di supporto a queste situazioni, ma non solo, fosse fondamentale. Quindi questo in poche parole è quello che è l'associazione e quello che è il lavoro che porta avanti da ormai 12 anni. Per quanto riguarda il libro invece, io sono un socio nonché uno dei legali a cui l'associazione fa riferimento, perché un'associazione del genere sostanzialmente ha bisogno anche di saperi dei tecnici. Per quanto riguarda il libro, questa è una seconda edizione aggiornata, riveduta, per chi non conosce, cioè per chi non aveva diciamo così visto quello che c'era scritto nella prima edizione, diciamo che troviamo innanzitutto, faccio così un piccolo riassunto di quello che trovate nel libro, innanzitutto delle note introduttive che parlano anche della questione giornalistica, no? La repressione preventiva, quindi l'allarme mediatico, e quindi appunto discorsi che si vanno a intrecciare con quelli appena fatti, creazione del nemico e comunque mistificazione della realtà. Non a caso abbiamo ricevuto anche una lusinghiera, diciamo così, recensione sui giornali mainstream, dove venivamo dipinti come manuale dell'ecoterrorista, o circola in Valsusa e non solo un librello che eccetera eccetera eccetera. Vedo qualcuno che ride, quindi l'articolo l'avete letto. E quindi sì, un primo capitolo sulla repressione preventiva e l'allarme mediatico. Dopodiché ovviamente si parla di questioni tecniche, quindi non è un compendio di diritto penale o di procedura penale, però si parla di cos'è il processo penale, di come si sviluppa, di quali sono le varie fasi di cui può comporsi, tutto questo perché riteniamo che una maggiore consapevolezza su quello che sia il sistema repressivo sia utile a tutti. Dopodiché sappiamo insomma che si ha a che fare spesso con compagni avvocati e quant'altro che sono tecnici e che quindi ci dispenseranno i consigli del caso e quant'altro, però crediamo che comunque ogni singolo, non dico che non debba delegare, comunque delegare il meno possibile, ovviamente non si diventa avvocati leggendo questo libro, però ci si rende conto sostanzialmente in che fase di un procedimento si può essere, o avere un'idea di massima di cosa ci potrà aspettare se veniamo attinti appunto da un processo penale, quindi avere sostanzialmente una maggiore consapevolezza e anche potersi confrontare con più consapevolezza, appunto, scusate se mi ripeto, con un eventuale tecnico e quant'altro. Siamo pronti? Sì. Va bene, quindi niente. il contenuto, il libro è lì, il contenuto c'è di tutto, dalle misure di prevenzione a come si svolge un processo penale, prelievo coattivo del DNA e quant'altro, insomma ci sono tutte materie che potete trovare nel libro. C'è un'appendice, spendo 30 secondi, nella seconda edizione, che è appunto quella della parte tecnica, quella in cui ci ha aiutato l'hack meeting, il giro dell'hack meeting, e quindi ci sono tutte una serie di accorgimenti per usare consapevolmente gli strumenti della tecnologia, quindi mi riferisco a computer, telefonini e quant'altro, sia in uso privato che collettivo. Grazie.
E ricordiamo che questo opuscolo è disponibile qua al banchetto con un'offerta libera per la cassa del Movimento Notav. Il Movimento Notav ha cominciato a confrontarsi con la repressione dei dispositivi giudiziari a partire dal 2010, sostanzialmente, nel momento in cui i proponenti hanno cominciato a venire in valle seriamente per voler costruire o piantare trivelle e piccoli cantieri. E chiaramente nel conflitto sono nate tutta una serie di episodi che hanno dato poi l'inizio a questa persecuzione giudiziaria che il Movimento Notav ha vissuto nel 2011 in maniera più corposa, poi con l'inchiesta per terrorismo nel 2012, il compressore, eccetera. Inizialmente gran parte degli attivisti valsusini non è che ipoteticamente magari nutrivano anche fiducia nella giustizia come un elemento di garanzia dell'equità della società, ecco, ci si appellava anche spesso con ricorsi all'inequità di questo progetto. Chiaro che lo svilupparsi di questa strategia volta a colpire la buona fede degli attivisti, la buona fede del movimento, ha dato modo alle persone della Valle, a tante persone della Valle di ricredersi, di rivedere questa visione della giustizia e andare a toccare con mano quello che è poi ci è stato anche raccontato prima, insomma, di come si sviluppa la questione giudiziaria come metodo per contrastare i movimenti sociali. Ecco, in questo senso si può anche dire grazie, no, al nemico che ci ha mostrato la sua vera faccia e ha permesso a tanti di fare una crescita nel cammino di consapevolezza. Questa crescita chiaramente è costata cara. Ancora adesso ci sono in corso processi, misure cautelari in continuazione, però anche irrobustito un po' quello che è la scorza e la pelle dei valsusini coinvolti nel movimento di lotta contro il TAV. Chiaro che la strategia principale nel momento in cui si va a colpire gli attivisti, oltre a colpire la singola persona, è quella di spaventare tutti gli altri. Ecco, forse sono più riusciti ad ottenere qualcosa in quel senso lì, in questi anni, perché l'attivista militante convinto è più o meno attrezzato, comunque ha una convinzione talmente forte che riesce anche una volta passata la misura cautelare, una volta affrontato un processo, a continuare il suo percorso. Il loro obiettivo vero era dividere il movimento e allontanare tutta quella gran massa di persone che effettivamente progressivamente si è vista un po' disorientata e spaventata di fronte a tutto questo dispiegarsi di condanne, di multe, di minacce anche mediatiche. Ecco, è in questo senso qua che la stampa di questo opuscolo può servire ad arginare, no, questi attacchi per diffondere questa consapevolezza tra le persone che sì, bisogna attrezzarsi per difendersi dalla repressione, però stop al panico vuol dire anche che non è poi questo gran problema. Personalmente io l'ho vissuto, l'ho affrontato negli anni vedendo amici e compagni di lotta continuare ad essere a piede libero dopo 20 anni di attivismo, nonostante le decine di denunce e di processi che avevano subito. Quindi ho detto vabbè, se sono ancora a piede libero loro, che hanno 10 volte le mie denunce, vuol dire che si può continuare tranquillamente sereni. Questo non è che sia una motivo di soddisfazione, però intanto da lì è anche cominciata un lavoro personale, no, per depotenziare la paura che viene fatta appunto da tutto questo dispositivo giudiziario di terrorismo psicologico che viene calato sui movimenti e non solo sui movimenti, perché questo uso del terrorismo psicologico è proprio fatto per ammorbidire e annichilire le masse anche prima che rialzino la testa. Ecco, allora noi in Val di Susa in questo movimento siamo ancora in cammino, come sapete la storia non finisce qui, vedremo nuovi episodi e nuovi capitoli di questa lunga storia si apriranno a breve probabilmente, quindi ecco, avere un ulteriore attrezzo arnese nel bagaglio, nello zainetto che ci portiamo dietro come questo, penso che sia importante. Non basta, ovviamente c'è tutto un lavoro culturale e politico da fare, perché necessariamente i movimenti devono crescere in consapevolezza, non solo in termini giudiziari. Ecco, però questo è un bel contributo e quindi l'invito è quello di leggerlo e di diffonderlo per quanto possibile. Grazie ancora a voi e ci vediamo alle prossime occasioni di lotta.
Grazie a tutti, mi dispiace ma tempo per domande non ce n'è, mi scuso anche con il rappresentante di Heart Riot che adesso presenterà il progetto La Foresta di Ambac, un applauso anche per lui.
Grazie per essere qui, siamo molto felici anche noi di essere qui oggi dopo tanti cortei sia in Val Susa che in Val Polcevera contro il Terzo Valico. Ci fa piacere poter offrire un contributo alla resistenza anche di questo tipo. Parliamo oggi appunto, vi esponiamo una delle lotte, delle resistenze che seguiamo da più tempo. Earth Riot è una realtà antispecista, ci occupiamo di informazione pulita dal basso per la liberazione della terra, intesa liberazione di tutti. Partiamo dal presupposto che invece, contrariamente, nessuno di noi è veramente libero, siamo tutti schiavi di qualcosa, per come è concepito il mondo in questo momento, per come è concepita la terra, per come è sfruttata la terra, siamo tutti schiavi di qualche aspetto, siamo stati schiavi noi oggi che per venire qua a parlare di resistenza abbiamo comunque dovuto finanziare un'autostrada e pagare una multinazionale della benzina per riuscire a venire ad un festival di resistenza, siamo tutti schiavi da qualche aspetto che è riconducibile a un fattore e uno soltanto, il capitalismo, da cui si diramano le varie dinamiche di dominio, di prevaricazione, di sfruttamento, di controllo, di monopolio dei viventi e della terra. Ambac è questo, è una lotta anticapitalista. Anticapitalista come dovrebbe essere inteso il termine nella sua essenza. Un anticapitalismo che si proietta su ogni aspetto della vita, non trascura alcuna vittima, alcun oppresso, alcuna forma di sfruttamento e di prevaricazione. Siamo innanzitutto, così, una nota geografica per chi non sapesse proprio lontanamente che cos'è Ambac e dove si trova Ambac. È una delle foreste più antiche d'Europa, siamo nella Renania tedesca, un comprensorio, un triangolo è tra Colonia e Aquisgrana come città più vicine, è un comprensorio che storicamente è andato avanti con l'estrazione selvaggia di lignite, che è un carbone povero. La foresta di Ambac in questi anni, dalla fine degli anni 70, da quando la multinazionale energetica tedesca RWE ha iniziato a prendere il monopolio, a prendere il controllo della foresta, negli anni è stata convertita nella più grande miniera a cielo aperto per l'estrazione appunto di lignite di tutta l'Europa. Ci teniamo a dire una cosa, oggi non vogliamo annoiarvi troppo, dilungarci troppo, visto che il tempo è anche poco, con i numeri, con le cifre. Per quelli vi rimandiamo al tavolo informativo che abbiamo allestito in condivisione con gli antispecisti, antifascisti torinesi, lo trovate in linea retta in questa direzione dove c'è la bandiera Mapuche, dove c'è la bandiera di Ambac, trovate tutti i dati di quello che è successo, quanta foresta è stata mangiata via, tutti questi aspetti. Oggi ci tenevamo più che altro a riportarvi quella che è l'esperienza di Ambac e che cosa rappresenta la resistenza per la foresta di Ambac, che di fatto è una ZAD, si allinea con le ZAD e con queste forme di resistenza. Ambac parte appunto una lotta anticapitalista che parte da un principio molto semplice. La terra non è di nessuno, se non della terra. Non esiste la nostra terra, non esiste la nostra valle, non esiste il nostro albero. La terra è quell'organismo vivente che ci ospita tutti, animali umani, animali non umani, viventi. E già solo per questo aspetto è il dovere, dovrebbe essere il dovere di ognuno di noi, di ogni vivente, lottare. Partendo dal rispetto per la terra, lottare contro ogni forma di prevaricazione della terra, che la resistenza espressa non deve essere relativa alla grandezza dello sfruttamento. Questo gli Ambacher lo sottolineano sempre, come lo sottolineano anche i ziadisti, e comunque chi lotta per la liberazione della terra, si trattasse di un'aiuola o di una valle, una foresta enorme, la reazione dovrebbe essere la stessa. Una lotta ovviamente internazionalista, una lotta intersezionalista, una resistenza dal basso, una resistenza che non è mai scesa a compromessi, che rifiuta ogni forma di delega, lì derive pentastellate o poteri al popolo non hanno mai avuto neanche origine o sono state scacciate sul nascere. Quella di Ambac è una resistenza costruita sugli alberi, nel vero senso della parola, perché hanno riproposto ad iniziare dal 2012, quando in autunno, nel novembre del 2012, un ragazzo o ragazza, non si sa, come non si sa neanche mai di preciso quando ci sono dei compagni e delle compagne arrestate, tutti gli Ambacher usano uno pseudonimo, un soprannome, mantengono la loro identità neutrale, non perché non vogliono che si sappia chi sono, ma perché il punto è che ognuno deve sentirsi in grado, consapevole, conscio, nella possibilità di fare quello che stanno facendo lì ad Ambac. E quindi usano dei soprannomi per comunque mantenere un anonimato, che dietro ci potrebbe essere chiunque. Bisogna meno di 20 minuti ancora.
No. Mi dispiace, non è colpa mia, non so cosa dire.
Mi hanno detto che
no, ai 13, no, 13:30 parte l'altra, mancano 2 minuti alle 13:30. Scusami, non c'entro io, però questi sono i tempi. Cioè, ci sono gli altri relatori lì. Piuttosto
io dico no, vado, cerco di accelerare un attimo, però certe cose vanno dette, perché non abbiamo neanche affrontato il punto. Mi hanno detto che avevo almeno 20 minuti, almeno quello era seduto qua, ha detto almeno 20 minuti. Io sono stato un'ora in piedi ad aspettare che gli altri finissero. No, non è per me, stiamo parlando di una resistenza, di liberazione della terra, di liberazione di tutti. E vabbè, andremo lunghi nella giornata. Siamo qua per questo, no? Siamo qui per questo. Se vi arriva lo striscione, recuperatemelo, per favore. Allora, cercherò di stringere. ulteriormente. Ci vorrebbe, di solito è una conferenza di 2 ore questa qua su Ambac, l'avevamo già ridotta a mezz'oretta, cercheremo di abbreviare ulteriormente. Quindi i dati li trovate al banchetto, la militarizzazione della foresta e la criminalizzazione degli attivisti e delle attiviste penso che ve la possiate immaginare. Quest'anno ha raggiunto livelli mai raggiunti prima. Martedì scorso si è tenuto il processo ad App 3, questo attivista ragazzo, ragazza, in carcere da 4 mesi, senza che prima avesse mai affrontato un processo. La repressione in carcere e nei carceri di Colonia e di Aquisgrana, sono ancora istituiti i capò, quelle forme all'epoca dei campi di concentramento, quando la polizia cerca tra i detenuti persone corruttibili per carpire informazioni dagli Ambacher arrestati. C'è una forma di repressione e di ulteriore repressione verso quando si rendono conto che il detenuto o la detenuta di turno non parla tedesco, se ne approfittano e parlano esclusivamente tedesco. App 3 parla esclusivamente inglese, quindi c'è anche questa forma di isolamento oltre all'isolamento vero e proprio. Quindi tutti questi aspetti qua, hanno riproposto, rilanciato una resistenza che era stata l'origine di Judy Bari negli anni 70, ripresa poi da Julia Hill, Butterfly nelle foreste di sequoie negli Stati Uniti. Questa resistenza sugli alberi, Julia Butterfly Hill ha resistito per 2 anni su una sequoia per impedirne l'abbattimento. Ad Ambac hanno riproposto questa resistenza. Quest'anno sarà dal 20 al 29 settembre il campeggio che fanno appunto vicino a Colonia, dove insegnano come costruire queste tree house, queste case sugli alberi, sulla quali è basata la resistenza di Ambac, case sugli alberi che garantiscono la sopravvivenza dei villaggi di Gallien e di Oaktown. Prima c'era anche Jesus, c'erano altri villaggi, sono le basi d'appoggio a terra che danno supporto a chi per mesi si barica in cima agli alberi. Quello che caratterizza rispetto a tutte le altre lotte di liberazione della terra, per quanto invece è un pezzo che si è perso nel cammino, perché se si parla di liberazione della terra, come fanno infatti ad Ambac, questo aspetto deve essere dato per scontato. Quello che caratterizza la resistenza di Ambac è che è di base, senza che venga sottolineato, senza che appunto viene dato per scontato, che è una resistenza antispecista, è una resistenza che punta alla liberazione di tutti. Loro partono da questo presupposto. Quello che succede ad Ambac non pesa su chi vive intorno ad Ambac, non pesa sui tedeschi, non pesa su la Germania, pesa su tutta la terra. La chiamano una lotta per il clima, system change, not climate change. Questo è uno dei loro motti principali: respect existent o respect resistant. Partono da questo presupposto. Noi non siamo venuti qua, per carità, per giudicare nessuno e per insegnare niente a nessuno. Non andiamo in giro, quando facciamo conferenze non andiamo in giro a parlare di massimi sistemi, ci atteniamo ai fatti, a quello che è. Anni fa, quando abbiamo iniziato a dare il nostro contributo, per forza di cose, perché io prima ancora di essere antispecista sono Notav, ma perché se lotti per la liberazione della terra non puoi non essere Notav, non puoi non essere Notap, non Mos, non puoi non essere Ambacher, non puoi non essere Zadist, non puoi non essere antispecista. Anni fa, io sono originario di Genova, ora non vivo più lì, sono originario di Genova, per anni ho partecipato alla resistenza in Valpolcevera contro il Terzo Valico. Quando è iniziato nel 2012 la resistenza in Valpolcevera, mi sono scontrato con 2 realtà opposte. Da un lato mi dovevo relazionare con i vegani, che si tentava di creare un collettivo, una solidarietà, che io davo per scontata, io da vegano antispecista davo per scontata. Stanno distruggendo una valle, stanno distruggendo la casa di tutti, dobbiamo mobilitarci. Invece mi sono scontrato con una realtà, con una parte di vegani che non hanno riconosciuto questa resistenza, non hanno riconosciuto questa lotta come una questione animale. Dall'altra parte, quando ho iniziato ad andare in Val Polcevera, quella è stata l'estate del 2012, è stata una delle più calde a livello di presidi contro gli espropri, era proprio l'inizio. Parallelamente mi sono scontrato con un'altra realtà, che era quella di partecipare a presidi contro appunto gli espropri, dove di anticapitalista e di resistenza si sta perdendo un po' il significato delle parole. Ancora a Brescia, adesso vivo a Brescia, qualche settimana fa siamo stati alla festa della resistenza e nei frighi c'era la Coca-Cola. La stessa cosa avveniva ai primi presidi della resistenza del Terzo Valico. Mi duole dirlo, ma va detto, perché l'obiettivo è ogni giorno un tassello in più. Non dobbiamo lottare per salvare una valle, dobbiamo lottare per cambiare un sistema. Quello che va smantellato e abbattuto è il sistema oppressivo, repressivo dal vertice, contro ogni compromesso, contro ogni forma di delega, ed è quello che caratterizza la resistenza di AMBAC. Non scendono a compromessi con nessuno, non c'è nessuna forma di delega e lottano per la liberazione di tutti. Perché così può essere, così deve essere, se nel nostro futuro, se il futuro della lotta prevede appunto la demolizione di ogni struttura di potere. È questo che dobbiamo guardare a questo. Siamo tutti noi, lottiamo per qualche cosa che stiamo zigzagando, ma stiamo andando nella stessa direzione. Dobbiamo riuscire a trovarci finalmente sulla stessa strada e a lottare per la liberazione della terra e di ogni vivente. Vi prego di venire per approfondimenti al banchino, abbiamo numeroso materiale e un nuovo progetto appunto a cura di Earth Riot, due numeri di una nuova Zain autoprodotta, per il momento antimilitarista, e che è una invece dedicata alle ZAD e creature simili, tra cui anche la AMBAC, la resistenza Mapuche, quella che è stata la lotta contro Monsanto in Sud America. Tutto ricavato, lo speriamo porteremo fisicamente, perché ci stiamo pensando di andare a fine settembre su alla foresta di AMBAC. Grazie mille.
Se avete domande,